dele.
Por aqui também. Por isso. Isso era
Martins,
tu sabe.
L'abbiamo fatto forse quando abbiamo fatto questo, Geremia, poi abbiamo fatto.
Ed ecco. Queste settimane che ci porteranno fino a Pasqua ci terranno impegnati nella lettura delle Lamentazioni. E mi sembra un appuntamento più che mai pertinente. C'è un evento che sta sullo sfondo di questi cinque poemi, e la caduta di Gerusalemme, la fine drammatica del regno di Giuda, la devastazione del Tempio, l'interruzione del culto, la deportazione degli abitanti. Questo ad opera di Nabucodonosor, re di Babilonia, nell'anno 586 a.C. Questo evento, peraltro nella storia dei popoli, è stato preceduto da altri eventi catastrofici e altri poi seguiranno, ma questo evento rimane come un evento che ha impresso nella coscienza del popolo dell'Alleanza un'esperienza di dolore che assume dimensioni così piene e così totali che non c'è linguaggio adeguato per esprimerne l'intensità. È il linguaggio del pianto, è il linguaggio del lamento, nel senso più forte e più indicibile dell'espressione. Una grande sconfitta storica, dove non c'è di mezzo soltanto il fatto in sé, certamente causa di inenarrabili tragedie, quante ne sono successe nella storia umana e continuano a succederne, violenze, ingiustizie, situazioni strazianti, dolori, separazioni, fratture, morti grande quantità, ma il fatto è che questo evento di cui adesso stiamo rintracciando la presenza incisiva e tragica nella storia del popolo di Dio ha sconvolto le coscienze, nel senso che ancora quella componente del popolo che sopravviveva rispetto a traversie antecedenti e che dimorava in quella regione, e la popolazione di Gerusalemme portava con sé l'eredità di una promessa che in sé e per sé garantiva la incrollabilità di Gerusalemme, l'indistruttibilità del Tempio, la garanzia di una stabilità inattaccabile. E questo invece è un patrimonio storico che ha educato le coscienze dei fedeli del popolo di Israele, che si è dimostrato fallace. I fatti hanno dimostrato che la capitale è stata conquistata, la popolazione deportata, il tempio devastato e tutto quello che sappiamo. La popolazione deportata, il regno non esiste più. Ed ecco, questo disastro interiore, questa catastrofe nell'animo, nella coscienza, questo trovarsi dinanzi a una vicenda storica che determina tutta una rielaborazione delle convinzioni che per tante generazioni hanno animato, sostenuto, orientato, incoraggiato, qualificato, identificato la presenza del popolo dell'Alleanza sulla scena del mondo. Ed ecco, è tutto messo in discussione. Tutto messo in discussione quando l'unico linguaggio possibile per affrontare trasformazione dei criteri interpretativi della realtà a cui il popolo era abituato nell'intimo del cuore, non ha più altro linguaggio se non quello del dolore, e quindi del lamento, e quindi del pianto. Che cosa è veramente successo e come affrontare una vicenda che, ripeto, è drammatica nei suoi dati oggettivi, ma ha determinato questa radicale rimessa in discussione di quelle che erano le convinzioni profonde, considerate come dei valori sacri nell'animo dei fedeli del popolo di Dio. Ecco. Noi leggiamo il testo senza che mi disperda in altre considerazioni introduttive, pian piano ne verremo a capo, vediamo dove possiamo arrivare volta per volta, ma le lamentazioni sono cinque, sono diverse voci probabilmente quelle che compongono poi un coro che adesso man mano andremo riconoscendo e di cui ci metteremo in ascolto sfogliando queste pagine. Il testo è costruito in maniera molto schematica, d'altronde il lamento normalmente ha bisogno di un ritmo tutto suo, cadenze, nenie, uno strascico anche nell'uso della voce per quello che serve, perché poi il pianto senza parole dice molto più di quello che la voce può affermare con dei contenuti verbali. Ma certamente noi abbiamo a che fare con delle composizioni ci offrono dei testi letterari, composizioni, e composizioni dotate di un loro ritmo che è perfettamente coerente con il tono lamentoso che pervade queste pagine e dunque conferma l'intensità di un linguaggio che prima ancora di proporci delle conoscenze o degli elementi di dottrina, che poi non mancano, e lo vedremo, certamente il testo delle Lamentazioni diventa principio di tutta una elaborazione teologica originalissima. È il testo delle Lamentazioni, la voce che nella sua espressione primaria, che ripeto non ricorre alle forme della elaborazione magistrale, non ricorre al linguaggio del trattato e dell'insegnamento, ma proprio nel suo essere così radicata nell'esperienza del dolore diventa principio inconfondibile di tutta una nuova visione teologica del mistero di Dio nel suo rivelarsi e di quello che è il modo di stare al mondo a cui Dio chiama le sue creature. Sì, ma ripeto, noi leggiamo un testo cercando di sintonizzarci l'intonazione che è dominante in queste pagine, che, ripeto, prima di essere l'intonazione di chi vuole comunicare delle notizie, dei fatti, dei contenuti, i fatti sono quelli che conosciamo e sono già noti, ma adesso si tratta di sintonizzare il nostro ascolto con la voce di chi non ha altro linguaggio se non quello del lamento. Prima lamentazione. Parlavo di uno schematismo che è ricorrente in queste pagine, per cui basta uno sguardo già a questa prima lamentazione, ce ne rendiamo conto. Vedete che il testo si compone di 22 strofe, ogni strofa è composta di 3 distici e ogni strofa si apre con una lettera dell'alfabeto ebraico. Infatti normalmente nelle nostre Bibbie sul bordo della pagina trovate questa indicazione: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, eccetera eccetera. 22 lettere dell'alfabeto ebraico, 22 strofe, e ogni strofa comincia con quella lettera dell'alfabeto, una costruzione schematica che appunto conferma il fatto che abbiamo a che fare con un testo così buttato là alla rinfusa, ma costruito, ma è nello stesso tempo appunto quella costruzione che è coerente con il ritmo dolente di chi non ha altro linguaggio se non quello del pianto per esprimersi. 22 strofe. Ogni strofa comincia con una lettera dell'alfabeto secondo l'ordine tradizionale, naturalmente. Questa prima lamentazione è dominata dalla figura della madre ed è figura che identifica, in base già a una tradizione antecedente molto antica, identifica la città capitale del regno, ossia Gerusalemme. Gerusalemme madre. Ma più esattamente bisogna, se vogliamo proprio trovare, ed è utile forse trovare un titolo per questa prima lamentazione, possiamo ricorrere a questa espressione, lo strazio della madre, una madre straziata. La lamentazione si divide in due sezioni che sono facilmente riconoscibili, adesso leggendo verificheremo tutto questo. Nella prima sezione abbiamo a che fare con la voce di un poeta commentatore che ci parla di quello che è successo e di quello che adesso caratterizza la realtà di Gerusalemme, la madre straziata. In una seconda sezione è lei stessa, Gerusalemme madre, che prende la parola e proclama il dolore che la strazia. La prima sezione va dall'inizio fino al versetto 11, vedete il versetto 11 e poi la strofa 11. Perché ogni strofa si compone di 3 distici e possiamo allora parlare di 3 versetti all'interno di ogni strofa. Fatto sta che, se voi notate, nella strofa 11, la strofa Kaf, il terzo distico, versetto, si apre con le virgolette, osserva, da lì comincia il lamento della madre, la voce di Gerusalemme che emerge direttamente. Nel contesto della prima sezione c'è poi un momento nel quale già la voce di Gerusalemme si è fatta udire. Nella strofa nona, il terzo distico, se voi risalite con lo sguardo di qualche riga, guarda, vedete, tra virgolette. La voce del poeta commentatore rispunterà poi nel contesto di quel lamento che proviene direttamente dalla voce di Gerusalemme. Se voi con lo sguardo arrivate alla strofa 17, Pe, ecco, vedete che la strofa 17 non è tra virgolette. Le virgolette si chiudono alla fine della strofa 16, all'inizio della strofa 18 vengono riaperte, il versetto 17 di nuovo dà spazio alla voce del poeta commentatore, per cui le due sezioni sono così agganciate tra di loro. Due voci, ma c'è un'incursione della seconda voce nella prima sezione e un riferimento e una ripresa della prima voce nella seconda sezione. la composizione in due pannelli, ma ben incernierati tra di loro. Prima sezione. Allora leggiamo una strofa dopo l'altra. La strofa 1. Ahimè, Echa, questo è il titolo in ebraico del nostro libro, quello che noi definiamo Lamentazioni. In greco il titolo del libro è Srini, in latino diventa Lamentaciones, così siamo abituati a denominarlo noi. In ebraico, come avviene normalmente, il titolo è dato dalla prima parola del testo scritto. Questo grido del dolore, Echa, ritorna poi ancora all'inizio della lamentazione seconda, poi all'inizio della lamentazione quarta. Echa, ahimè. Come sono solitaria, come sta solitaria, vedete, è la voce di un commentatore che osserva la scena. La città un tempo ricca di popolo è divenuta come una vedova, la grande tra le nazioni, un tempo signora tra le province, è sottoposta a tributo. Una situazione di vedovanza, cioè di svuotamento, lo svuotamento dovuto al fatto che è venuto meno uno sposo, sono venuti meno i figli, è venuta meno la famiglia, una solitudine che oltre a identificare uno stato di cose nella loro oggettività concreta, indica una perdita di dignità. Una perdita di dignità personale in un contesto sociale che conferisce, come sappiamo, alla vedova una fisionomia degradata, screditata, che è squalificata sul piano delle relazioni pubbliche. Ebbene, è divenuta come una vedova ed è dunque decaduta rispetto a quel livello di prosperità in cui questa città invece era abituata a affrontare la propria storia. Era grande tra le nazioni, era signora tra le province ed ecco regredita a un livello che è quello che qui viene sintetizzato con il termine tributo. In realtà questo termine nel linguaggio biblico ci rimanda alla condizione di schiavitù nella quale si trovavano coloro che erano sottoposti alle corvée in Egitto al tempo del faraone, e quindi è un dato quello che qui viene rilevato, che implica un'esperienza di degrado, di regressione, di ricaduta a livelli di infamia e di disonore, di miseria, di squallore, di dipendenza da altre potenze che squalificano la realtà di una città che era abituata a considerarsi come una figura più che mai qualificata sulla scena del mondo. Una città, una madre che è così ridotta al livello di una presenza sulla scena del mondo senza dignità, Ma vedete, non è soltanto il fatto oggettivo, ve lo dicevo prima e lo ripeto adesso, qui il fatto in sé è così, il nostro poeta commentatore lo constata, ma è un disagio interiore, è una regressione vissuta come una catastrofe interiore, come uno svuotamento, ecco, vedovanza, di quella che era l'identità che qualificava la presenza di questa città madre sulla scena del mondo, e questo dato relativo al dramma che è inciso nella coscienza della madre è immensamente più penoso del fatto in sé, che pure inevitabilmente dobbiamo considerare certamente un evento che ha determinato una quantità incalcolabile di dolori. E allora la seconda strofa, essa piange amaramente nella notte. Le sue lacrime scendono sulle guance, nessuno le reca conforto, tra tutti i suoi amanti, tutti i suoi amici l'hanno tradita, le sono divenuti nemici. Ecco, il poeta commenta, abbiamo a che fare con un pianto che viene subito interpretato come la denuncia di una storia d'amore fallimentare. Quel pianto è relativo alla tragica vicenda nella quale quella madre è stata coinvolta. Quel pianto è relativo a una vicenda nel corso della quale quella madre, che è vedova, si è resa conto, è stata costretta a rendersi conto di avere dedicato amore ad amanti che adesso si dimostrano come i veri nemici, i traditori dell'amore. Piange amaramente nella notte, le sue lacrime scendono sulle guance, nessuno le reca conforto. Ecco, non c'è consolatore. Menachem, si dice. E tra tutti i suoi amanti, tutti i suoi amici l'hanno tradita, le sono diventati nemici. E vedete, molti amanti, quando in realtà noi sappiamo che questa città, che in realtà porta in sé il valore rappresentativo di tutta la comunità di Israele, è il popolo dell'alleanza, il popolo con il quale il Signore ha instaurato un rapporto di vita, un rapporto di comunione, un rapporto d'amore, è l'alleanza. Ebbene, l'alleanza è fondata sul dono della legge, e il comandamento fondamentale della legge è l'appartenenza all'unico Signore, una relazione d'amore con l'unico Signore. E adesso vedete di quale tradimento si tratta qui, quando in realtà questa città piange perché non ci sono manifestazioni di conforto a suo riguardo da parte dei suoi amanti, c'è di mezzo un tradimento che lei subisce da parte degli amanti divenuti nemici, e c'è di mezzo la presa di coscienza di come lei stessa ha tradito l'amore con l'unico Signore. E dunque abbandonata al pianto perché traditrice nell'amore. Terza strofa. Giuda è emigrato. Adesso l'accenno alla deportazione. Giuda è emigrato per la miseria, la dura schiavitù, e gli abita in mezzo alle nazioni senza trovare riposo. Tutti i suoi persecutori l'hanno raggiunto tra le angosce. Notate questa affermazione qui nella strofa che stiamo leggendo riguardante la dimora di Giuda, abita in mezzo alle nazioni, che vuol dire abita nelle periferie del mondo, disperso questo popolo, chissà dove e chissà presso quali altri popoli è costretto a cercare, a mendicare dimora, quando in realtà tutto lascia intendere che sia impossibile trovare riposo, non riesca a trovare riposo, e dunque un'esistenza randagia, un'esistenza sradicata, senza riferimenti rasserenanti, gratificanti, favorevoli alla vita, e Giuda è disperso, Giuda è frantumato, miseria, dura schiavitù, leggiamo qui, e dunque questa dimora non è la dimora che dà sicurezza, che consente un radicamento, garanzia di benessere o comunque di quella serenità di cui la vita ha bisogno, ed ecco non c'è riposo, ed è invece una condizione di vita che è avvolta dal vortice di presenze che impongono con violenza e con proprio intransigenza il loro dominio, persecutori che l'hanno raggiunto, che lo raggiungono dappertutto, che lo inseguono dappertutto, e vedete, sono anche in questo caso persecutori nel senso di figure umane che esercitano violenza, come inevitabilmente capita in casi del genere, ma ci sono di mezzo le angosce. E dunque è un vortice interiore, non soltanto un vortice che nei fatti, negli eventi, in una geografia che conduce questo popolo a percorrere strade sconosciute, in contatto con interlocutori minacciosi, ma è un vortice interiore che sconvolge le coscienze e le rende come inabili a decifrare garanzie di stabilità, di riposo, di reale attuazione di una vocazione alla vita in modo positivo. Angosce. E allora quarta strofa. Sono i tre versetti che adesso leggiamo. Le strade di Sion sono in lutto. Adesso qui l'attenzione, vedete, si sposta. Nella strofa terza, i deportati. Nella strofa quarta, Dalet, invece quelli che ancora risiedono a Gerusalemme sopravvissuti. Perché c'è qualcuno che è rimasto, certamente. Le strade di Sion sono in lutto, ma vedete, coloro che sono rimasti sono inseriti in un contesto che è perfettamente omogeneo con l'esperienza di un lutto inconsolabile. Le strade di Sion sono in lutto, nessuno si reca più alle sue feste, tutte le sue porte sono deserte, i suoi sacerdoti sospirano, le sue vergini sono afflitte ed essa è nell'amarezza. Vedete, Gerusalemme è tradizionalmente il luogo verso cui accorrono i pellegrini per la festa, per le feste, per far festa, e adesso tutto è impossibile. E vedete l'ambiente qui ben ricapitolato attraverso il richiamo alle strade di Gerusalemme, alle porte di Gerusalemme. Tutto l'ambiente come dire, condivide i sentimenti di luttuosa mestizia che affliggono coloro che ancora risiedono a Gerusalemme. È il dato che manifesta nella maniera più sconfortante questa situazione è dato dalla impossibilità di celebrare le feste tradizionali. Nessuno si reca più alle sue feste. Ed ecco allora, vedete, gli addetti al culto che ancora sopravvivono si lamentano a modo loro, le porte sono poi i luoghi di assembramento, i luoghi di incontro, i luoghi dove sarebbero gli equivalenti delle nostre piazze, le porte, e non c'è nessuno, è così. Tutta la città è nell'amarezza, intendendo coloro che sono sopravvissuti alla deportazione, permangono in quell'ambiente, ma non per questo possono essere considerati come coloro che sono scampati rispetto al dramma che ha travolto coloro che invece sono stati deportati. Rimanere a Gerusalemme in questa condizione significa essere alle prese con l'esperienza di una amarezza che è ancora una volta terribilmente inconsolabile. Allora la strofa che segue, quinta. I suoi avversari sono i suoi padroni, i suoi nemici sono felici, perché il Signore l'ha afflitta per i suoi misfatti senza numero, i suoi bambini sono stati condotti in schiavitù, sospinti dal nemico. Notate che in questa strofa quinta, nel centro della strofa, compare per la prima volta il nome del Signore. Per la prima volta. Il nome del Signore che è citato qui come protagonista degli eventi che si sono compiuti. Su questo dovremmo riflettere, soprattutto leggendo la seconda lamentazione, ma intanto qui già un accenno preciso, inconfondibile, in realtà un accenno che comporta degli interrogativi veramente sconvolgenti. Ma il Signore è colui che ha determinato questa vicenda ed è lui la causa di questo strazio che affligge la madre? Ci sono di mezzo gli avversari che sono diventati padroni. Il successo dei nemici fa di Gerusalemme nient'altro che un ammasso di rovine su cui i vincitori vantano dei diritti. I suoi nemici sono felici, ma tutto questo dipende dal fatto che è il Signore che ha determinato lo svolgimento di eventi così tragici per Gerusalemme. E vedete, c'è di mezzo ancora una volta il richiamo in maniera informe, non meglio precisata, a misfatti senza numero di cui Gerusalemme porta le conseguenze. Quei tradimenti di cui ci parlava il nostro commentatore precedentemente, non meglio illustrati, ma intuiti come un retroterra da cui non si può prescindere. Ed ecco questo supplizio dei bambini, condotti in schiavitù, sospinti dal nemico, la vicenda che sembra raffigurare nella maniera più sconvolgente che mai lo strazio della madre, che è lei stessa spettatrice di questa sofferenza, così ingiustificabile, comunque in ogni caso, imposta ai figli che indipendentemente da qualunque colpa possa essere loro imputata, sono trascinati lungo le strade del dolore. E allora la strofa che segue, sesta: dalla figlia di Sion è scomparso ogni splendore. Vedete che l'espressione figlia di Sion vuol dire la popolazione che risiede nella capitale, la popolazione. La figlia di Sion, scomparso ogni splendore. Qui si parla di Gerusalemme adesso. Sion. Vedete che il nome Gerusalemme comparirà nelle strofe che seguono per la prima volta. Qui sappiamo che si parla di lei, qui è Sion. Gerusalemme è come una ragazza sfiorita. Devastazione del Tempio è intesa qui, dove nel primo versetto della strofa leggiamo che è scomparso ogni splendore. Lo splendore è lo splendore che qualifica Gerusalemme nel suo valore di riferimento sacramentale. È il Tempio. Il Tempio è stato devastato, scomparso. I suoi capi sono diventati come cervi. Dunque qui l'accenno alle figure istituzionali che facevano di Gerusalemme la capitale del regno e contribuivano anch'essi a illustrare il valore sacramentale della città, il punto di riferimento per l'identità di Israele, popolo dell'alleanza, e i capi sono diventati come cervi che non trovano pascolo, camminano senza forze davanti agli inseguitori. Dunque, personaggi che adesso sono così buttati allo sbaraglio, impegnati in un modo o nell'altro, chi di qua, chi di là, in forme di fuga precipitosa, ma in realtà, vedete, non sono in grado di sottrarsi all'inseguimento di coloro che già li hanno intrappolati davanti agli inseguitori, nel senso che per quanto cerchino di trovare scampo di qua e di là, non hanno poi forze per liberarsi rispetto agli inseguitori che già li hanno catturati. E allora, di nuovo, la strofa settima, che si apre con il nome di Gerusalemme. E vedete che questo nome ricompare anche all'inizio della strofa seguente, l'ottava. Gerusalemme, ecco, Gerusalemme. Strofa settima, Gerusalemme ricorda i giorni della sua miseria e del suo vagare. Tutti i suoi beni preziosi del tempo antico. Ricorda quando il suo popolo cadeva per mano del nemico e nessuno le porgeva aiuto, i suoi nemici la guardavano e ridevano della sua rovina. Vedete, parlavo di Gerusalemme madre straziata. C'è una sopravvivenza di Gerusalemme. Madre straziata, vuol dire che è sopravvissuta, ma questa sopravvivenza è fatta di ricordi terribili. Ricorda i giorni della sua miseria e del suo vagare. Non c'è un'altra sopravvivenza per Gerusalemme se non quella che coincide con questa necessità, direi quasi con questo obbligo di ricordare gli eventi terribili che hanno travolto, distrutto, deportato, determinato quello strazio che adesso Gerusalemme sta patendo, ma è uno strazio che è impregnato di ricordi. E vedete, tutti questi ricordi fanno capo a quella che è stata e rimane l'esperienza che sembra adesso di poter considerare più straziante di ogni altra, e cioè gli sguardi senza amore di cui Gerusalemme è stata oggetto. I suoi nemici la guardavano, dice l'ultimo distico della nostra strofa, e ridevano della sua rovina, sguardi senza amore, sguardi che l'hanno come inchiodata in una situazione di immobilità, una forma di paralisi, preda di tanta violenza. Quando il popolo cadeva per mano del nemico, nessuno le porgeva aiuto, come stiamo leggendo. E questa memoria degli eventi, questa memoria di un fallimento storico, il fallimento di una vocazione, il fallimento di una missione nella storia umana, che Gerusalemme è costretta a rievocare costantemente, non ha modo di sfuggire a questa immagine terrificante che le si è incisa nell'animo, gli sguardi senza amore di coloro che ridevano della sua rovina. Vedete che in questa strofa compare un rigo, tutti i suoi beni preziosi dal tempo antico, che di per sé è fuori del ritmo. Lo incontreremo da un'altra parte ancora, questo stesso rigo, questo stesso richiama i beni preziosi, ma intanto teniamone conto. Di nuovo, nella strofa ottava, Gerusalemme. Gerusalemme ha peccato gravemente. Adesso Gerusalemme che ricorda i giorni della sua miseria, del suo vagare, adesso Gerusalemme sotto lo sguardo del poeta commentatore, vedete, che non è esattamente lo sguardo di quei nemici che ridevano della sua rovina, ma è lo sguardo del testimone che ha a che fare con i dati oggettivi di una vicenda che ha ridotto Gerusalemme in questo stato di straziante fallimento della sua maternità. Ed ecco, sotto lo sguardo del nostro commentatore emerge con una lucidità che già in sé per sé è rigorosa, l'evidenza che Gerusalemme porta con sé le conseguenze di un fallimento rispetto a quell'identità che le era stata conferita nel contesto di un rapporto di privilegio, un rapporto di alleanza, un rapporto d'amore. Gerusalemme ha peccato gravemente. Per questo è diventata un panno immondo. Quanti la onoravano la disprezzano. Dunque, una situazione di impurità che è registrata nei dati oggettivi della storia contemporanea dal nostro commentatore, perché evidentemente c'è stato tutto un percorso, tutto un tracollo, ma avvenuto progressivamente nel tempo, una decadenza che è andata precipitando verso l'abisso che attualmente è un dato così vistoso, ma perché c'è di mezzo un peccato, è divenuto un panno immondo, quanti la onoravano la disprezzano, perché hanno visto la sua nudità, anch'essa sospira e si volge indietro, questo si volge indietro, vedete, bisognava pensarci prima. ma non ci sono più alternative possibili. Quando si parla qui di un panno immondo si parla di un'impurità, è sempre l'impurità nel linguaggio biblico ha a che fare con relazioni che non promuovono la vita, anzi contraddicono la vita, anzi deprimono, oscurano, debilitano la vita. L'impurità è una deficienza della vita. E adesso Gerusalemme è in una condizione tale per cui non solo vive in questo strazio che sembra essere l'unica possibilità per registrare che ancora ci sta, che ancora è al mondo, che ancora è viva, sì, ma è una vita che trasmette impurità, è una vita che non può offrire occasioni positive di relazione con altre presenze sulla scena del mondo, è una vita ridotta a una condizione di solitudine sempre più improduttiva, sempre più sterile, sempre più straziante nel dolore. E a questo proposito volevo tornare indietro un momento. Vedete che qui dove il versetto, la strofa 7, l'ultimo versetto, diceva che ridevano della sua rovina. Qui è usato un termine che in ebraico ha a che fare con la radice Shabbat. Shabbat, la rovina nel senso Shabbat, il riposo, Shabbat, il silenzio, Shabbat, la riduzione a una forma di immobilità, qui in senso negativo diventa allora termine tradotto con rovina, ma per dire, vedete che in quella condizione di paralizzante immobilità in cui si trova Gerusalemme, anche il sabato è divenuto conferma di una memoria che custodisce e non può sfuggire, custodisce la tragedia, un sabato tragico. E allora già leggevamo la strofa ottava, bisognava pensarci prima, sì, ma adesso ormai la vicenda è precipitata senza rimedio. E allora la strofa che segue, i primi due distici, ancora la voce del nostro commentatore: la sua sozzura è nei lembi della sua veste, non pensava al suo futuro. Qui non pensava alla sua fine, traduce la mia Bibbia. Anche da voi?
Sì, sì.
Meglio per intendere proprio più semplicemente quello che sta dicendo. Non pensava al suo futuro. Ecco, su questo già coglievamo un segnale nella strofa ottava. Si sospira, si volge indietro, ma non pensava al suo futuro. Dicevo a modo mio, bisognava pensarci prima, e adesso in questa condizione di impurità è una presenza che sopravvive al dramma ma è incapace di trasmettere vita, appunto una situazione di vedovanza, di solitudine, una presenza che non offre occasioni per instaurare relazioni positive, anzi è lo stesso commentatore che osserva la scena, ce ne dà la dimostrazione, per come è ridotta in questa condizione di desolata, sconfitta, Gerusalemme può soltanto offrire quella impurità da cui in realtà ogni presenza che voglia vivere sulla scena del mondo rifugge, offre di sé quello che inevitabilmente sarà motivo perché nessuno si avvicini a lei. Panno immondo, non pensava al suo futuro, e se è caduta in modo sorprendente, e ora nessuno la consola, certo. Non c'è consolatore per Gerusalemme. Qui nel versetto seguente, come già sappiamo, interviene la voce di Gerusalemme, tra virgolette: guarda, Signore, la mia miseria, perché il nemico ne trionfa. Affiora per un momento la voce della città. E vedete che per la seconda volta compare il nome del Signore. La prima volta fu nel versetto, nella strofa quinta, il versetto centrale, e adesso qui, quando la voce della città si fa udire, invoca il nome del Signore, e Gerusalemme che si affida allo sguardo del Signore, con la sua miseria, quando ben altri sguardi l'hanno denunciata nel suo fallimento, e lo stesso poeta, col suo modo di osservare e descrivere la scena, sta manifestando come c'è da vedere soltanto in quella miseria di Gerusalemme l'evidenza di un fallimento senza rimedio. Ebbene, questo fallimento è presentato dalla madre straziata allo sguardo del Signore. Guarda, Signore, la mia miseria, perché il nemico ne trionfa. E allora riprende qui il nostro commentatore la strofa decima e la strofa undicesima, e dovremmo fermarci qua, pensavo di arrivare in fondo invece. Strofa undicesima e i primi due distici, perché poi col terzo distico ritorna a farsi udire la voce della città. Leggo la strofa decima. L'avversario ha steso la mano su tutte le sue cose più preziose. Vedete che qui le cose più preziose è un'espressione che abbiamo incontrato nella strofa settima. Gli dicevo quel rigo che abbiamo lasciato un po' tra parentesi, tutti i suoi beni preziosi, le cose più preziose. Qui le cose più preziose è quel che riguarda il santuario, il santuario a Gerusalemme, ma sono i valori profondi che qualificano proprio l'identità di Gerusalemme in quanto appartiene a un disegno sacramentale, ciò che c'è di sacro a Gerusalemme. E d'altra parte è proprio questa intimità preziosa, sacra, della relazione tra Gerusalemme, attraverso il fatto del Tempio, l'alleanza, eccetera, eccetera, con il Signore, che è stata profanata. La profanazione dell'intimità è l'aspetto più triste e anche più più esplicito di quella condizione di generale prostituzione nella quale Gerusalemme è costretta a vivere. È profanata l'intimità della relazione, è profanato il santuario. L'avversario ha steso la mano, lo dice il commentatore, su tutte le sue cose più preziose. Essa infatti ha visto i pagani penetrare nel suo santuario. Ecco qui, coloro ai quali avevi proibito di entrare nella tua assemblea. Dunque, laddove era fondata quella relazione di alleanza, di comunione, di intesa, di solidarietà, di amore nella gratuità purissima come il Signore aveva instaurato, ed ecco questa intimità è stata profanata. E d'altra parte Gerusalemme si trova in una situazione in cui è costretta a far di questa sua prostituzione di fatto l'unica occasione ancora per sopravvivere, perché, dice la strofa undecima, tutto il suo popolo sospira in cerca di pane, danno gli oggetti più preziosi, ritorna la stessa espressione, vedete, le cose più preziose, in cambio di cibo per sostenersi in vita, i veri tesori, quel tesoro per eccellenza che è l'intimità, è un tesoro svenduto, depredato, strumentalizzato, divenuto merce di prostituzione per quella possibilità di sopravvivenza a cui ancora Gerusalemme può fare ricorso, per un poco di pane, per il cibo da cui dipende la sopravvivenza. In questo stato di profanazione, di impurità, di indegnità, squallore così evidente, Gerusalemme sotto lo sguardo del nostro commentatore, che è spettatore di situazioni che descrive per noi in maniera così lucida, ma anche in maniera così delicata, vedete, non è lo stesso sguardo di coloro che deridevano, di coloro che insultavano, di coloro che bestemmiavano Gerusalemme, ma è Gerusalemme che sotto questo sguardo è aiutata a prendere coscienza del dramma che da parte sua può manifestare soltanto piangendo, senza parole, ed ecco adesso ci sono anche le parole. Adesso c'è il lamento di Gerusalemme. Già c'era stato quel momento in cui era affiorata la voce, nel terzo versetto della strofa nona. Adesso osserva, Signore, considera. Vedete che ritorna la stessa invocazione. Diceva, guarda, Signore. È lo stesso. Adesso osserva, Signore, considera come sono disprezzata. Ecco, l'appello al Signore, che vedete per Gerusalemme rimane una certezza incrollabile. Era comparso il nome del Signore nella strofa quinta, è ricomparso in quel momento in cui abbiamo udito la voce di Gerusalemme, e adesso di nuovo, osserva Signore, un'incrollabile certezza circa la presenza del Signore e circa la presenza che è in grado di guardare in quale condizione di straziante dolore versa Gerusalemme madre. Guarda e considera. Beh, ci fermiamo qua. Siamo a metà della prima lamentazione, insomma non abbiamo fatto molto strano. Insomma, va bene così.
Giusto metà. Sono 22:11, giusto metà. A metà.
Ecco qua. Va bene, allora andiamo avanti.